Grazie a voi di essere qui, grazie Antonia, Padre Mario.
Spostiamoci un po'.
Ok.
Perché per me è una gioia grande essere qui, devo dire, anche in questo ambiente, appunto, che è custode sicuramente del silenzio, eccetera, di una tradizione grande. Anche io partirò un po' dalla suggestione di questa frase di Panica, no? Sprigionarsi dell'aspirazione primordiale, che mi è risuonata molto e che in qualche modo riscontro un po' nella mia esperienza. Quindi devo dire che, sì, ecco, partendo proprio dall'idea del monaco come archetipo umano, perché questo l'ho sempre sentito molto, questo anche a, diciamo, per il fatto che io non avrei mai pensato alla scelta monastica e invece mi ritrovavo proprio a vivere una realtà monastica che però non coincideva in pieno con quello che era il modello tradizionale. Perché io ho cominciato alla Scoperta del Silenzio nel 1980, quindi avevo tutt'altre idee ed è nata questa... diciamo questa scoperta proprio nei termini in cui spiegava Antonio, no? Da una frattura senz'altro, da una crisi esistenziale, diciamo, che ha costituito veramente una frattura, da cui si è scatenato qualcosa, si è rivelato qualcosa. Panikkar parla anche di rivelazione, no? Qualcosa che si rivela. E il termine rivelare per me è molto significativo, proprio perché vuol dire revelum, tolgo il velo ma anche rimetto il velo. E l'esperienza che rompe, diciamo, l'equilibrio, quello più superficiale del piccolo io, come si vuol chiamare, è un qualcosa che travalica, per cui rompe e crea frattura, però poi anche, diciamo, quello che si spalanca deve essere richiuso perché noi non lo possiamo contenere. E quindi diciamo che la vita che inizia va avanti poi su questa lunghezza d'onda, cioè di spalancamenti che poi devono richiudersi continuamente perché non abbiamo la capienza di recepire quello che arriva in qualche modo. No? Quindi per me il termine rivelazione è molto bello, si parla delle scritture rivelate, no? E questo mi torna molto, perché il divino che irrompe nell'umano è sempre qualcosa di cui l'umano non è capiente, non è capace, no? Quindi sono piccoli assaggi, che basta un assaggio per frantumare, però a piccole dosi, ecco, perché non ne abbiamo la capienza, appunto. No? Quindi senz'altro, e poi diciamo, questi momenti di rottura sono, cioè nella vita non è che capita una volta sola. Quando capita sicuramente si riconosce e non lascia più come prima, sposta, provoca spostamento. Però poi può darsi ricapiti, no? Perché appunto non è che siamo tutto in una volta, si può recepire questo piano sotterraneo, ecco, che deve venire alla luce, no? Perché la nascita nuova è questo, è tutta questa potenzialità sotterranea che deve emergere nella nostra vita incarnata. E quindi sono travagli del parto continuamente. Si entra in questa... La conversione è una modalità di vita che ci accompagna sempre poi, perché c'è sempre molta resistenza a questo, no? Il piccolo io non è che si frantuma tutto in una volta, quindi io lo dico proprio per esperienza, perché tutto avrei pensato fuorché a questo, nella mia vita avevo tutti altri desideri e programmi, diciamo, quindi io ho fatto molta resistenza a tutto questo. A parte i primi tempi in cui uno si lascia andare perché è come un inebriamento, un qualcosa del genere, per cui c'è una forza, una vitalità nuova che spinge a far cose che se no uno non farebbe, però poi c'è un assestamento, quindi anche un po' di ritorno indietro, e poi ecco, quindi è un qualcosa che cresce incarnandosi, quindi deve spodestare tutto l'assetto della persona, dell'essere, nelle sue varie componenti psichiche, fisiche e spirituali. Quindi, insomma, la rottura arriva tutta insieme, diciamo, e poi anche successivamente in altri episodi può avvenire, però poi, come dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, nel senso che c'è lo spodestamento, ma poi va guadagnato. Ecco, non arriva subito bello e fatto, ecco, questo mi sembra fondamentale. Quindi diciamo sì, che è una rottura senza ritorno, sì, perché non si può tornare indietro, anche se uno, cioè io pensavo finisse questa cosa, dicevo è stato un bel momento, finirà, invece non finiva, e quindi è chiaro che poi il passato va lasciato. E io sentivo proprio, dico, certe cose cadono come foglie morte dagli alberi, questa era proprio la sensazione, no? Però ci sono altre ben incardinate che è molto difficile schiodare. Quindi qui entra tutto il lavoro, appunto, che si può chiamare il lavoro spirituale, ecco. Ma se veramente l'archetipo il monaco è un archetipo umano, questo è chiaro che è un qualcosa che riguarda tutti gli esseri umani. L'aspirazione a questa pienezza, e quindi che cos'è questa pienezza? No? È ricongiungersi all'origine e far sì che tutta la potenzialità creatrice dentro di noi possa arrivare ad espressione, ad esprimersi attraverso la nostra vita incarnata. Ecco. E diciamo che io mi soffermerò naturalmente sulla via cristiana, perché diciamo io sono partita che non mi consideravo neanche credente, e poi durante questo cammino era tutto un cammino di riscoperta chiaramente della fede, e poi in particolare della fede cristiana, perché io dicevo, essendo nata cristiana, io sentivo quell'appartenenza profonda. E quindi è stato tutto un cammino all'interno della tradizione cristiana, rileggendo e rimasticando tutta, diciamo, la scrittura, dogmi, perché chiaro non mi tornava niente. Non mi tornava niente, era una sfasatura totale, diciamo, da quello che io pensavo. Misurarmi, riconfrontarmi con questa realtà che sentivo nella mia origine, e quindi era diventato un fondamento che mi attraeva fortemente, ma che anche in certe cose io, insomma, la respingevo, e quindi è stato un rimasticare tutto. E ora più che ci vado avanti dentro, più dico, ma qui torna tutto, cioè è un qualcosa di straordinario, proprio come un mosaico che piano piano, a forza di piccole tessere, comincia a ridare un disegno preciso, no? È perfetto, una cosa straordinaria, meravigliosa. Quindi, ecco, quindi è chiaro, io mi soffermerò in particolare sulla via cristiana. E quindi questa rottura, questa iniziazione, cioè questa frantumazione, diciamo che per la vita cristiana è costituita proprio dal battesimo, secondo me, no? Che è un battesimo di fuoco, di Spirito Santo e fuoco. E questo, il battesimo è istituito da Gesù Cristo risorto, no? E quindi in che cosa? Mi sono interrogata tante volte su cosa vuol dire questo battesimo, perché chi non è battezzato, cioè cosa vuol dire? E percepivo che voleva dire proprio partecipare della dinamica immessa da questa novità del Verbo incarnato, morto e risorto, e quindi di uno spirito nuovo che viene a veicolare nell'umanità. Quindi è proprio una realtà dinamica, trasformativa. Allora partecipare di questo mistero che si rivela proprio nella concretezza, nell'incarnazione, mi sembra questa l'iniziazione. Qui, secondo me, è da rimettere anche, cioè soffermarsi un attimo sul significato di resurrezione stessa, no? Perché, per esempio, Paolo chiama Gesù l'uomo nuovo, cioè l'uomo che ha vinto la morte, ma Gesù è già risorto nella sua vita terrena, cioè questo è il punto, no? Quindi partecipa dello spirito divino in pienezza, già nella sua vita incarnata terrena. E quindi la risurrezione della carne, la risurrezione dei corpi, per me significa partecipare da vivi già di questa dinamica trasformativa, di questo spirito nuovo che viene elargito dall'affermarsi in un tempo storico di questo evento in cui tutta la potenzialità generatrice viene a essere accolta nell'umano. Quindi questa è una tappa evolutiva, diciamo, spirituale, fisica, psichica, una tappa evolutiva. E come per esempio a un tratto, a un certo punto è nato l'Homo sapiens, perché no, questo evento, voglio dire, va letto all'interno di una evoluzione. E quindi dal momento in cui questo avviene, poi tutto cambia, cambia nel genere umano, nel genoma umano, non so come dire. E quindi tutto il genere umano è investito di questa nuova potenzialità, in cui l'atto generativo, perché per esempio dice Meister Eckhart che il verbo è sempre generato nel cuore dell'uomo, però quanto si incarna? Allora c'è un'eterna generazione che è alla massima potenza sempre, ma quanto l'umanità l'accoglie questa eterna generazione? Quindi l'evento dell'incarnazione è quell'evento in cui il piano della generazione eterna e il piano della creazione vanno a convergere. È chiaro che è un'evoluzione che avviene nel tempo, perché se si prende tutto l'Antico Testamento è tutta una grande pedagogia che ha come sfondo questo, no? Questo. Quindi i profeti, è sempre la parola, l'atto creativo, la parola, il verbo che parla attraverso i profeti, e quindi sono sempre tasselli di incarnazione che investe l'umano, insomma, ecco. Però allora il battesimo è partecipare di questa dinamica trasformatrice e rivitalizzante che ha come contenuto l'uomo nuovo e quindi l'uomo risorto, e quindi la resurrezione si comincia a vivere sulla terra attraverso il battesimo, se questo battesimo però viene vivificato, perché si sa che i sacramenti sono mezzi, però possono anche rimanere lettera morta. Quindi l'efficacia dei sacramenti dipende dalla risposta anche, non è una magia, c'è questa sempre doppia, la relazione, no? Nell'ambito biblico-cristiano, cioè ebraico-cristiano, è sempre la relazione. Quindi la risposta umana è fondamentale, infatti il sì di Maria rappresenta questo svettamento. A un certo punto è proprio come il superamento di una soglia, è come essere attratti da un'orbita superiore, quindi tutta il verbo discende quando l'umanità risale, insomma, no? È lì l'incontro, il verbo discende in pienezza quando la natura umana si è risollevata al punto dell'origine. Oggi siamo anche nell'Immacolata Concezione. Cosa vuol dire? Che noi tutti proveniamo dallo Spirito, quindi da una Immacolata Concezione, però questa Immacolata Concezione rimane come sotterranea finché non si rende consapevole della propria origine, cioè di provenire dal divino, insomma, di appartenere al divino, ecco. E quindi è questa risalita dell'umano attraverso tutta la pedagogia divina e l'aspettativa. Praticamente la Vergine Maria è l'incarnazione della Vergine figlia di Sion, cioè della totale fedeltà all'alleanza che aspettavano i profeti, no? C'è questa attesa dei profeti della Vergine figlia di Sion, che era a Gerusalemme, totalmente fedele, cioè quindi verginità di cuore, non più dominata dagli idoli, e questa la purità di cuore. Ecco, quindi, allora, mentre questo evento dell'incarnazione supera tutte le dualità tra materia e spirito, corpo e anima, terra e cielo, quindi Cristo diventa il ponte, no, di queste dimensioni, quindi c'è un superamento anche dell'impostazione precedente della tradizione greca, per esempio, però mette a fuoco l'unica vera dualità, il discernimento della vita monastica. Il cristianesimo si fonda tutto su questa dualità basilare, cioè tra Spirito Santo e Spirito del mondo, no? Come, quindi Spirito mondano, Spirito del mondo, come lo chiama Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Ecco, e quindi il discernimento è lì. Tra rendersi disponibili all'azione trasformativa dello Spirito Santo che viene, cioè lo Spirito Santo è l'emanazione divina, e quindi emana puro e con la tensione di arrivare puro dove giunge, no? Però nell'ambito umano viene poi a svilirsi, a corrompersi. No? Io ho fatto quel lavoro sullo Spirito Santo, in cui si vedono bene certi passaggi, ho ricercato tutte le occorrenze del termine spirito nella Bibbia, quindi Antico e Nuovo Testamento, per vederne l'andamento, dicevo, ma questo divino sconosciuto cerchiamo di... Si vede a un certo punto, mentre nei testi più arcaici del Pentateuco si parla sempre, lo spirito proviene da Dio e quindi è Dio che lo emana sui profeti, eccetera. Poi a un certo punto nei libri sapienziali si comincia a parlare del mio spirito, il Ruchi, il mio spirito. Quindi l'umanità comincia a percepire che questa risorsa gli appartiene e la può maneggiare. Ecco, quindi al momento in cui avviene questa appropriazione necessaria, no? Da parte dell'essere umano, dello spirito che gli è insufflato fin dal principio, è chiaro che entra in una corruzione. Ecco. Però, il battesimo di fuoco, di spirito, significa che questa azione pura, questo spirito puro, comincia a veicolare nello spirito del mondo, nello spirito corrotto, proprio per rigenerarlo. E quindi noi siamo tutti, lo spirito del mondo è attecchito in ognuno di noi, no? E quindi il lavoro di trasformazione è questo, rendersi disponibili a questa azione trasformatrice e quindi mettersi nella disponibilità. Ecco, il monaco è questo, secondo me, il monaco è questo. Monos vuol dire uno, e quindi tutte le tradizioni parlano di questa tensione verso una unitarietà. Quindi unitarietà di corpo, anima, psiche, ma corpo, anima e spirito, ma anche per esempio di maschile e femminile, no? Quindi di armonizzare tutte le componenti perché ritornino in una unità. E a me per esempio piace molto quella, quella frase di Marco, cioè quella citazione dal Vangelo di Marco di Gesù nel deserto, dove dice Gesù stava con le fiere e gli angeli lo servivano, no? Ecco, per me quella è proprio l'immagine, la pienezza, l'immagine per eccellenza del monaco. Quindi Gesù nel deserto, dove si scatenano tutte le tentazioni, quindi tutti i demoni, e le bestie, si sa che nei bestiari, nel Medioevo, cioè nell'Antichità, rappresentano le potenze psichiche. Quindi Gesù, tutte le fiere, io me le vedo lì tranquille, sui piedi, no? E gli angeli lo servivano. Quindi vuol dire che tutte le potenze della terra e del cielo sono in completa armonia. Quindi il monaco ha quella tensione. Quindi l'immagine per me essenziale del monaco, e penso che proprio nel monachismo, nei padri del deserto, era la centralità del Cristo, no? Tutto il punto, questo monos aveva come davanti, come immagine, era il Cristo che rappresenta proprio questa unitarietà, questa integrazione piena della realtà umana all'interno di tutte le sue componenti e anche tra divino ed umano, quindi questa divina umanità. Ecco, e però chiaramente quando si entra nel silenzio questi demoni si scatenano, quindi si cominciano a sentire rumori, dolori, ansie, agitazioni, tutti, chi prova questa esperienza lo sa cosa vuol dire, no? Quando ci si mette nel silenzio e si cominciano a sentire tutti i rumori. Ma quando abbiamo il desiderio, io uso ancora nel senso nobile, diciamo, no? Quindi chiamiamo l'aspirazione, però, di cercare il silenzio, vuol dire che il silenzio si è risvegliato dentro di noi. Quindi è una dimensione, appunto, è la dimensione di questa innocenza originaria, di questo equilibrio originario, perché diciamo, l'Eden ci appartiene in quanto è l'input originario della nostra vita. Noi siamo creati da un atto puro e quindi quello ci porta l'immagine di questa perfezione originaria, ce l'abbiamo dentro, perché la creazione è bellezza. È bene, no? Tutto era buono, ma in ebraico buono e bello ha lo stesso significato, quindi è un atto puro, un atto di bellezza pura. Quindi noi lo portiamo nei nostri geni, questo impatto. Ecco perché l'aspirazione primordiale, perché riporta proprio all'origine della nostra, da cui la nostra vita scaturisce. La tensione è sempre lì, è sempre quello, però mentre nell'innocenza permane come dimensione inconsapevole, ma permane come dimensione, questo lo vediamo nei bambini, lo vediamo negli animali, nella creazione, no? In cui c'è questa innocenza, l'essere umano è chiamato a un cammino di consapevolezza che all'inizio richiede turbolenze, cadute, errori, per arrivare a una pienezza che è una coscienza superiore. Quindi tutta è una necessità che serve a maturare, a sviluppare, quindi tutto il discorso anche dell'errore, delle tentazioni, del peccato, come si può, va visto come una necessità di crescita. E questo è fondamentale, che ci pacifica con noi stessi, perché anche il piccolo io, tutti i nostri limiti, le nostre fragilità, fanno parte di questo cammino e ci vuole un occhio benevolo verso noi stessi. L'occhio divino è benevolo, è il nostro occhio che è giudicante, perché l'occhio divino conosce la fatica del percorso e mette in conto tutto, no? E fa prevalicare la misericordia sulla giustizia. Cioè, la crescita, i tempi biblici lunghi dipendono proprio dal fatto che Dio pone la misericordia prima del giudizio. Quindi la misericordia è l'amore gratuito che fa crescere. Il giudizio arriverà alla fine, la giustizia, diciamo, ecco, la giustizia arriverà alla fine quando la crescita sarà piena, ma finché la crescita non è piena ci sarà sempre una mancanza, e questa mancanza che porta tutte le nostre fragilità, tutti i nostri errori, è guardata con benevolenza dallo Spirito Divino che tutto conosce, perché sa che la fatica della crescita è grande, però è accompagnata se noi lo vogliamo. Se noi non lo vogliamo, siamo liberi di fare il nostro, però poi l'errore diventa erranza sempre più grande, uno smarrimento sempre più grande e il giudizio sempre più cattivo. Cattivo perché siamo prigionieri di quel meccanismo appunto egoico, che cattivi sono i prigionieri, no? Captivus è il prigioniero. Quindi la cattiveria è una prigionia, e quindi noi siamo cattivi perché siamo prigionieri del nostro io, ecco, e del giudizio che diamo su di noi. Non ci apriamo alla misericordia divina che invece opera e accoglie tutto, accoglie. Quindi io ho perso un po' il filo, diciamo, sono andata un po' a ruota libera, ma volevo dire altre cose. Insomma, diciamo che l'esperienza fondante del monaco, quindi, è questo rapporto con la parte profonda, l'incontro con questo sguardo misericordioso, quindi lo spirito che emana da Dio, che è consolatore, dice Giovanni, no? Io penso, lui ha vissuto 100 anni, l'ha conosciuto bene, per questo lo chiama consolatore, perché ha fatto l'esperienza dello spirito in profondità e ha capito che è il sostegno fondante che ci permette di stare in questa continua andare avanti e andare indietro, perché si va un po' avanti e si torna indietro, però c'è lo spirito consolatore che sostiene tutto il cammino. Allora, quando appunto anche Padre Mario ha detto la via della pustinia, per me ha significato questo, no? Una via di totale abbandono allo Spirito Santo e di totale affidamento, quindi fatto nella libertà dello Spirito, che non richiede regole, non richiede istituzioni, e questa è una tradizione secondo me che viene proprio indiretta dall'esperienza dei padri e delle madri del deserto, prima che il monachesimo diventasse istituzionale. E quindi l'esperienza fondante è la solitudine, Quindi il rapporto col solo a solo per me è quello, no? Quindi monos, uno all'uno che è già, l'uno è Dio, padre e figlio, però è trino, quindi c'è tutta una relazione, però io lo chiamo di solo a solo. Chiede la solitudine questo percorso, perché chiede di entrare in tutti quei meandri complessi, perché la semplicità è il punto d'arrivo. È punto d'inizio e punto d'arrivo, ma in mezzo c'è una grande complessità, perché è una corruzione della misura. Allora, quando tutto è riportato alla misura, si ritorna alla semplicità. E quindi qual è la misura? La misura dell'atto creativo, che è puro bene, pura bellezza, amore. È amore questa misura, nella misura dell'amore. Quando tutto gira nella misura dell'amore, si entra nella semplicità. Però prima di riassestare tutta quella complessità ci vuole un gran cammino, i tempi escatologici, no? Quindi i tempi della trasformazione che mirano a un compimento, a una pienezza, però ce ne vuole, insomma. Ecco. E allora ognuno entra in questo cammino. In questo cammino di solitudine, perché quello è fondamentale, la solitudine. Permette la consolazione, cum solus, permette di entrare nel rapporto di comunione al profondo. È fondamentale la solitudine. La solitudine innanzitutto è rivelativa del rapporto che abbiamo con noi stessi. Tutti fuggono dalla solitudine perché fuggono da se stessi. Quindi conosci te stesso è di antica memoria, insomma, l'Apollo Delfico, no? Conosci te stesso è Dio, la parte profonda di te. E quindi la base di tutto, il succo proprio dell'esperienza monastica, monos, è l'esperienza dello spirito, l'esperienza mistica. È quello il punto, l'esperienza mistica. E mistica nasce nella filosofia greca come aggettivo di teologia, per contrapporsi al mito. Quindi la mistica vuol dire conosci Dio dentro di te, una conoscenza di cui non si può dire, perché è un'esperienza che uno vive nella quiete, nella pace interiore, quindi conosci Dio attraverso l'esperienza e non si può raccontare. Il mito è una narrazione, invece qui è un altro tipo di esperire Dio. Quindi la mistica non è, come si pensa in genere, qualcosa per chi ha doni soprannaturali o eccezionali. La mistica è alla base dell'esperienza umana, perché proprio ci riporta all'aspirazione originaria, primordiale, che è il Dio dentro di noi. Noi aspiriamo a quello, a ritrovare la radice. La nostra radice è in Dio. E nella realtà divina, siamo spiriti, veniamo dalla realtà spirituale, ci incarniamo per una consapevolezza e per diventare figli di Dio. Quindi figlio di Dio ha la coscienza di Dio, e io penso il figlio di Dio è il nome rivelato di Dio, no? Io sono, lo dice a Mosè, Dio, mentre il nome di Dio è impronunciabile, tetragramma, non si può pronunciare, però c'è un nome rivelato di Dio, io sono, che è il nome che Gesù prende per se stesso. Quindi vuol dire che il nome rivelato di Dio è l'essere umano. Dio si rivela nell'essere umano, quindi il nome rivelato di Dio è l'io sono, ed è un io universale. Non è più l'io egoico, che pensa che il bene mio non sia uguale al tuo, cioè l'io universale vuol dire che il bene mio è il bene di tutti, e questa è la coscienza, e tutto il cammino umano richiede questa allinearsi tra l'io e il piano universale, cioè il bene mio non può essere il male di un altro, cioè questo è il punto, l'io solo vuol dire questo, cioè, e quella è la coscienza divina. Gesù si prende quel nome per sé, io sono. Quindi verbo incarnato vuol dire una coscienza universale, il Cristo cosmico, che quindi, ecco. E allora diciamo che il monachesimo ha come base la solitudine, il silenzio, perché la solitudine permette la lotta coi demoni, quindi di prendere cognizione di quello che si muove dentro di noi e quindi quanto lo spirito del mondo è attecchito dentro di noi e c'ha radici profonde. I sette vizi capitali sono una cosa straordinaria che nessuno, oggi nessuno più tratta, però è una sapienza, perché, quindi il monaco entra in una via sapienziale, cioè di conoscere Dio dentro di sé, non va a leggere sui libri. Poi è chiaro che i maestri, i detti dei maestri, è tutta una sapienza che cresce e si sviluppa più l'esperienza è vissuta, ma la base è l'esperienza, quindi si leggono i detti dei degli anziani per poi sperimentarli e aggiungere, ma non si legge sui libri è già fatto. No, qui è l'esperienza che conta, no? Ecco, e diciamo che la tradizione cristiana, si è, diciamo, da questo punto di vista, si è interrotta perché è mancata l'esperienza. Al momento in cui il monachesimo viene istituzionalizzato e si pone al centro tutto il discorso della regola, che è importante, però bisogna pensare che il monaco nasce come anacoreta. Antonio Abate è un anacoreta, è considerato il padre del monachesimo. Poi dopo Pacomio istituisce il primo cenobio nel tentativo di vivere una vita cristiana, una vera vita cristiana. Infatti il termine cenobio viene da koinos, comune, e bios, vita, no? Quindi un tentativo di vivere una vera vita cristiana. Così come il monaco si pone nel solo a solo per intraprendere una vera vita cristiana, cioè di trasformazione di tutta quella, di quei limiti umani e quindi di liberazione dallo spirito del mondo, no? Quindi vanno insieme. Quindi benissimo la vita in comune, benissimo la regola, ma l'esperienza fondante è quella della solitudine, della comunione a Dio. Quindi uno può, non ha importanza lo status e quindi si parla di monachesimo come archetipo umano, perché in qualunque status, anche uno sia sposato, in famiglia, che sia solo, però viviamo l'esperienza monastica come esigenza di entrare dentro di noi, di vivere quel solo a solo, che è fondante per ogni esperienza umana. Quindi è fondante per l'anacoreta, l'eremita, è fondante per il cenobita. E quando io vi ho portato questo, perché a questo punto mi interessa dirlo, quando Benedetto e poi tutti i fondatori di regole prima sono stati anacoreti, tutti. Quindi l'esperienza fondante del monachesimo è questo rapporto di solo a solo, che si sviluppa nell'intimità. E quello è un tempo necessario, se no non siamo monaci se non si fa quello, che è lo smantellamento dell'io, appunto, di questi demoni che ci abitano. È quello, lo smantellamento di questi demoni, lì ci vuole tutta la vita, perché la rottura iniziale ci dà lo smarrimento, ma poi va tutto deve essere incarnato, ricostruito. Quindi è lo Spirito Santo che va incarnato, ed è lo Spirito Santo che purifica lo spirito del mondo dentro di noi, cioè ci libera, ci schioda quelle viziosità, chiamiamole così. Viziosità vuol dire forze, potenze, perché i medievali parlavano di potenze. Il vizio è una potenza, vis, forza, no? Sono forze, potenze che ci dominano, quindi sono tutti dipendenti da queste forze, no? E non importa essere drogati per essere dipendenti, perché siamo tutti dipendenti da queste forze collettive, ego collettivo, che ci dominano. E infatti la vera vertigine di cui parla la mistica, il vuoto, no? Il vuoto, non è tanto quindi la fuga mundi, come si dice, lasciare i beni terreni, le cose materiali, la separazione dal mondo, in quanto le cose, separarsi dalle cose materiali, ma è dall'ego collettivo. La vertigine è quando si comincia a girare in un altro modo e si sente lo smarrimento perché c'è una frattura con l'ego collettivo. Si comincia a percepire che il mondo non ci corrisponde più e che quindi ci sentiamo come pesci fuor d'acqua. Ecco, è quello la vera vertigine, perché allora si entra nell'incomprensione totale, Infatti il folle, no, dell'idiota di Dostoevskij, il folle di San Francesco, e quello è preso per un pazzo, no? Si comincia a girare e si capisce che lo spirito del mondo non ci corrisponde più. Tuttavia è ben inchiodato, incardinato sempre, no? Per cui ci vuole poi un lavoro e che non si fa da soli, è lo Spirito Santo e lo fa in noi. E quando appunto nella regola, all'articolo 1, Benedetto dice, no, che distingue le varie modalità, cioè, le varie forme di monaci, e dice che cioè, la prima è quella dei cenobiti, di coloro che vivono in monastero militando sotto una regola e un abate. La seconda è quella degli anacoreti o eremiti, i quali non per un primo fervore di conversione, ma per lunga prova di vita monastica, ammaestrati dal conforto di molti, hanno ormai imparato a lottare col demonio e bene addestrati tra le schiere fraterne al combattimento solitario dell'eremo, sicuri anche senza la consolazione degli altri, bastano con l'aiuto di Dio a combattere col loro pugno e col loro braccio i vizi della carne e dei pensieri. Ora, quando dice per lunga prova di vita monastica, che io ho sempre sentito dire, uno per fare l'eremita prima deve dimostrare di aver fatto tanti anni, di essere stato un bravo monaco per tanti anni. Ma lui qui vuol dire monaco, intende l'anacoreta già, perché c'è il monachesimo anacoretico, quello di Antonio Abate, e il monachesimo cenobitico. Qui lui parla di anacoreta, cioè uno che ha dimostrato, non perché ha avuto un'esaltazione iniziale, ma di anni di vita solitaria, aiutato certo dagli anziani, dagli altri fratelli, perché lì si confrontavano, no? Questi padri del deserto, si sa. Però quindi si è misurato da solo in questa lotta col demonio, con queste forze, con queste potenze che lo dominano, che ci dominano tutti. E quindi voglio dire, alla base di tutti c'è questa esperienza qui di smantellamento dell'ego. La radice del monachesimo è quella, lo smantellamento dell'ego, che si sia cenobiti o eremiti. Poi cosa è andata a finire? Che cioè la vocazione eremitica è stata eliminata, a parte i camaldolesi che sono gli unici che l'hanno sempre mantenuta. Poi, anche se tutti, anche i conventi, hanno l'eremo, però la vocazione eremitica è stata proprio eliminata dal canone, come si dice, dal diritto canonico. È stata reintrodotta negli anni Ottanta famoso articolo 603, che prevede di nuovo la regola eremitica, e questo perché ci sono tante vocazioni eremitiche che stanno ritornando fuori. Ma io che vado agli incontri con i remiti, perché appunto a me mi chiamano eremita metropolitana, in effetti io ho fatto, cioè questo è stato il mio cammino e quindi io mi sento, ma nel mio nascondimento l'ho fatto. Ecco. E io mi rendo conto a volte delle storie, no, di questi eremiti, eremite, che magari erano monaci, per venire via da questi monasteri, che complessità. Io lo chiamavo il teatro dell'assurdo, perché se uno da monaco cenobita voleva fare l'eremita, cose da non dire, di difficoltà enormi, insomma, no? Quindi per dire a che punto siamo. Ecco, allora a me premeva proprio mettere in rilievo, siccome il monachesimo è una grande vena di vita, ed è un grandissimo patrimonio, cioè come mai i monasteri si stanno esaurendo e ne chiude uno dopo un altro? Quindi io credo che c'è bisogno di aiutarsi profondamente tra i monaci che sono dentro e tra quelli che cercano di far intraprendere queste strade all'esterno, i laici che si orientano al silenzio, che si orientano alla meditazione. Cioè bisogna fare una sinergia perché è un patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni. Quindi non è la rigidità della struttura, non è la rigidità della regola che fa corpo, è la centratura, perché questo, il centro, se ognuno è centrato nella propria dimensione divina profonda, è lì che si crea comunione e che si crea corpo, un corpo spirituale, perché dice San Paolo, un solo corpo, un solo spirito. Se tutte si aprono all'azione trasformante dello spirito, si crea una comunione. Per cui quel lavoro fatto nel solo a solo, che io lo chiamo l'asse verticale, poi si riverbera nelle relazioni, quindi nell'asse orizzontale, nel rapporto di comunione con i fratelli e le sorelle. Perché se la comunità diventa un altro mondo, allora veicola lo spirito del mondo anche nella comunità. Cioè il punto è questo, non è tanto fare i muri, la regola rigida, no? Non è quello che ti preserva dallo spirito del mondo se lo spirito del mondo te lo porti dentro. È la trasformazione che opera lo spirito e quindi ci vuole quel tempo necessario. E quella è la sete, l'aspirazione, e quella quando uno la sperimenta ci vuol tornare di continuo lì. Io dico sempre, per me è come una persona che mi aspetta, no? C'hai quell'angolo, io ho fatto la postina a casa, vabbè, ma nella tradizione russa, nelle case c'era una tenda dove dietro c'era l'altarino e chi voleva stare in solitudine nella famiglia ci stava. Per cui la Custinia non era solo per chi veramente con il pellegrino russo lascia tutto e se ne va, è anche nella tradizione popolare. Quindi questo bisogno è... io se dovessi paragonare, siamo tutti cercatori di acqua nel deserto, e il monaco è quello, è cercatore di acqua nel deserto, il monaco va nel deserto perché cerca la sorgente. Perché sente l'aridità e noi sentiamo l'aridità e quindi tutti siamo interpellati, i monaci che sono dentro, quelli che sono fuori, qui bisogna rifocalizzare il centro. Quindi se ognuno fa questo lavoro di centratura, poi si riassesta l'universo, se tutti lo facessero si riassesterebbe l'universo. Perché? Proprio in quel contatto profondo dove tutto tace alla fine, no? Dice, non di quello non si può parlare, si sente tanto rumore, però poi c'è, stando lì, chiaro, bisogna familiarizzare con quell'esperienza, come battere un sentiero, scavare un pozzo, cioè bisogna, è un'azione costante, ma uno non la fa per dovere o perché, la fa perché è assetato e sa che è l'unico modo per trovare la sorgente, quindi si fa perché è un bisogno primario. Ecco, primordiale, no? Come dice, aspirazione primordiale. Allora si fa, e quando si tocca qualcosa, ma non si sta lì per aspettare che arrivi qualcosa, noi si sta lì nella nudità senza più attese di niente, perché quella è la dimensione in cui bisogna stare. Non ci si aspetta più niente, non c'è più aspettative né bramosie né niente. Ci si mette lì e basta, nell'abbandono. Quando arriva, allora lì quando tutto tace, e la mistica dice di questo non si può dire, non si può più dire, però poi i mistici hanno scritto, dico io. Allora, perché è il verbo che parla, è l'atto creativo, perché al fondo, in quel fondo, no, che Master Eckhart lo chiama il fondo dell'anima, è il punto di contatto dell'anima con lo spirito, la potenza creatrice che ci ha creati, che quindi ha dimora dentro di noi. E quindi quando tutto tace, noi entriamo in contatto con l'atto creativo, con il verbo è l'atto creativo. E allora questo verbo poi comincia a parlare, è parola, no? Il verbo, parola. E allora noi si ascolta quello, è un'altra parola, un'altra voce, sono i pensieri, è un'altra cosa, ecco. Allora questo sentire non è solo parola, è un sentire che investe tutti i sensi, no? Quindi è un vedere, è una prospettiva nuova, è un vedere. Si purificano i sensi e quindi si aprono i sensi spirituali e così passa l'incarnazione del verbo. Quel verbo sperimentato nel profondo diventa attivo dentro di noi, purificando tutto i nostri sensi, la nostra vita concreta. Ecco, quindi allora lì si porta fuori qualcosa. Diventa testimonianza. Ecco. E quindi questo lavoro è essenziale per, io dico, lo sento fondamentale per ogni essere umano, per ogni cristiano. Quello crea comunione, trasformazione, e ci tocca tutti perché tutti siamo assetati. Ecco, io non so, basta.